Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia.
Ed eccoci di nuovo qua, è domenica 7 marzo, buona giornata da Matteo Bussola e Federico Taddia. I Padri Eterni, la nostra trasmissione, insomma un'ora intera per parlare di padri, per parlare ai padri, ma anche alle figlie, ai figli, alle mamme. Insomma, il nostro tentativo è sempre quello anche di cercare di dare qualche utile consiglio per la vita in famiglia, soprattutto in questo periodo complicato. Lo facciamo come sempre con il nostro stile, che è quello delle storie, le nostre, ma soprattutto quelle che ci raccontano i nostri ospiti con le loro testimonianze, con le loro suggestioni. Insomma, il tentativo, lo conoscete, è sempre quello di cercare di leggere la realtà con gli occhiali speciali della paternità. Anche oggi, come vi sarete già resi conto, è una puntata un po' particolare perché il sottoscritto è nuovamente in studio a Milano da solo, mentre il prode Taddia è disperso lungo lo stivale in radio a distanza. Ciao Fede!
Eccomi qua, è sempre bellissimo ascoltarti nelle introduzioni. Ciao Matteo, buona domenica e un saluto a tutti gli ascoltatori. Insomma, anche oggi tante storie. Parleremo, a proposito di essere a distanza, del ritorno della DAD per milioni di studenti in questi giorni. Insomma, proprio i nostri ragazzi e le nostre ragazze continua questo periodo che doveva essere provvisorio, invece ahimè non si vede veramente il suono della campanella finale, no? Che quella campanella tanto attesa a scuola, niente, però oggi ne parleremo diffusamente durante la puntata.
Sì, anche perché insomma è un periodo, no, di equilibrismi sempre più difficili, ogni volta che una situazione sembra essere in via di risoluzione poi si ricomincia da capo, e per i nostri figli e figlie questa situazione chiaramente è particolarmente destabilizzante. Ma allora partiamo a maggior ragione con la nostra puntata, che è ricca come sempre di numerosi ospiti, e partiamo con la prima storia, che è una storia che viene da Bologna.
Lungo l'autostrada da lontano ti vedrò, eccola le luci di San Luca. Entrando dentro il centro l'auto si rovina un po'. Bologna, ogni strada c'è una buca. Per prima cosa mangio una pizza d'altero. C'è un barista buffo, un tipo nero. Bologna, sai, mi sei mancata un casino.
Bologna, Bologna cantata da Lucio Dalla, la mia Bologna, Matteo, quindi insomma gioco in casa all'inizio di questa puntata, e giochiamo in casa con una bellissima storia che arriva dal quartiere Barca. Un'edicola rischia di chiudere perché la proprietaria va in pensione, ma alcuni genitori decidono di salvare quell'edicola. Con noi c'è uno dei papà coinvolti in questa bellissima iniziativa. Diamo il benvenuto ad Antonio Cardelli. Ciao Antonio, buona domenica.
Ciao Federico, ciao
grazie. Ciao Antonio.
Ciao Matteo, buongiorno a voi.
Allora Antonio, tu sei appunto un papà, sei uno di questi genitori che ha deciso di salvare quell'edicola. Perché quell'edicola è così importante per i vostri figli?
Ma sì, l'edicola era il luogo dove noi papà accompagniamo quotidianamente i nostri figli, no? Per la figurina, per le ultime cose prima di entrare a scuola, e lì abbiamo conosciamo da tempo questa edicolante storica. A Bologna, noi molti siamo bolognesi di adozione, a Bologna si dice la Pina è per noi un punto di riferimento, ecco, lei che ti allunga il quaderno, il giornaletto, ancora prima di vederti arrivare, conoscendo i tuoi gusti. Quindi abbiamo deciso a un certo punto, come gruppo di papà che da anni si frequentavano intorno a questi spazi della scuola, intorno ai tempi e luoghi dei loro figli, abbiamo deciso di raccogliere, cogliere un'opportunità dove sembra non ci sia, ma di raccogliere un'eredità, l'eredità della Pina, che è fatta di legami sociali, di relazioni di buon vicinato. L'idea è, attraverso l'edicola, non solo di conservare questo patrimonio, ma di rilanciarlo. Insomma, l'edicola è un pretesto per fare comunità, una comunità che cerca di guardare ai propri bisogni e alle proprie necessità, necessità di natura diversa, non di disagio necessariamente, ma di tempo libero, di gioco, di qualità della vita in generale. Ecco, quindi per noi è proprio l'editore è stato un pretesto e l'idea è di mantenerla. Un servizio che tra l'altro è un servizio dei pochi che in questo periodo in cui siamo tutti schiacciati nella nostra solitudine rimane aperta, un luogo di simbolo, no? Di una resilienza, tanto che la nostra edicola, immaginiamo di chiamarla finalmente l'edicola resiliente.
Tra l'altro,
questa è la suggestione.
No, tra l'altro Antonio, guarda, adesso nel caso specifico tu dicevi l'edicola chiude perché la proprietaria andrà in pensione, ma il tema della chiusura delle edicole è un tema veramente di una gravità inaudita nel nostro paese. Negli ultimi 10 anni hanno chiuso, credo, 20.000 edicole ed è un peccato, anche perché, come tu dicevi, no, le edicole sono un po' anche i luoghi della memoria, dei nostri ricordi, anche luoghi di elemento, anche luoghi di unione. No, fra i padri e i figli. Quante volte ci è capitato di andare a comprare il giornale col papà e mentre lui scambiava due parole con l'edicolante e con qualche avventore noi stavamo lì a sceglierci un fumetto. Quindi i chioschi sono certamente anche luoghi di aggregazione e di socialità, ma nella tua storia mi ha colpito particolarmente quest'idea anche dell'edicola come presidio, no? Come luogo in cui addirittura lasciare una copia delle chiavi di casa in caso di necessità. È davvero ancora possibile farlo?
Sì, perché di fatto lo si fa, di fatto è quello che succede nel nostro pezzo di quartiere. Noi siamo in una zona molto particolare, al centro di un sistema di parchi, di condomini, e diventa un po' una sorta di portiere del quartiere, no? L'edicolante è colei a cui lasciamo le chiavi, ma a cui magari ci rivolgiamo anche per chiedere un consiglio su una manutenzione, ecco, lei a cui possiamo chiedere un consiglio sulla persona che può aiutare i nostri figli a fare i compiti. Insomma, noi poi abbiamo guardato anche ad altre esperienze, ed è possibile quella di Torino, quella di Parigi, e vogliamo non solo replicarla, ma vogliamo costruire un'esperienza tutta nostra, di una comunità che si allarga sempre di più. Noi siamo partiti in 5-6 papà, oggi siamo, man mano che abbiamo raccontato questa storia del chiosco, dell'edicola, della relazione con i nostri figli, del luogo dove accompagnare non solo i nostri figli ma anche i nostri anziani a leggere il giornale, è diventato un racconto che ha coinvolto molti. Siamo circa 60-70 persone e stiamo per costruire addirittura l'idea di un'impresa sociale, no? Di una cooperativa, di una cooperativa di comunità, e andremo a marzo a costruirci come cooperativa. Quindi
Antonio, i vostri figli, no? Che sono abituati magari a vedere mamma e papà, comunque i genitori, parlare tra di loro via gruppi WhatsApp, come li guardano invece in questo momento che siete insieme per fare un qualcosa appunto nel segno della comunità? Sono incuriositi, sono stupiti, capiscono quello che state combinando?
Questa è proprio la nostra scommessa. Ti racconto un episodio. Si parlava a casa di queste edicole e mia figlia ha detto: papà, perché non la prendete? Quindi in qualche modo è stata proprio stimolata dalla voglia, dalla curiosità di questi bambini, che per cui l'edicola è un punto di riferimento importante, e vedono questi adulti che si stanno organizzando, ed è la nostra scommessa, no? Affidare a loro l'idea che il territorio, la comunità possa essere presa in cura, possa essere, se ne possano occupare, e che non necessariamente, diciamo, a una situazione di disagio come quella che stiamo vivendo corrisponde una situazione negativa, ma da una situazione così può nascere anche una voglia di rinnovare il modo di stare insieme, di vivere insieme le cose. Cioè, questa è proprio la nostra idea, esattamente quella di dare ai nostri figli un segnale che qualcosa si può fare per sé, per la comunità e per il territorio in cui si vive. Quindi io noto negli occhi di mia figlia una grande curiosità, mi dice sempre: papà, ma poi voi venderete anche questo? Possiamo venire a prendere il giornale o comprare il quaderno? Per loro è come sentirsi i protagonisti di una storia di cui sono appunto i primi spettatori, ma anche i primi protagonisti loro stessi.
Antonio, grazie per questa bellissima testimonianza. Insomma,
grazie,
queste sono le storie che piacciono a noi, no? A misura d'uomo e a dimensione di famiglia. Grazie ancora e in bocca al lupo.
D'accordo, grazie.
Ciao,
grazie,
Antonio.
Per la chiamata, per la telefonata.
Ciao Antonio, grazie a te. Adesso ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Quando varchiamo un confine, non sempre lo riconosciamo. Quando la nostra vita cambia, non subito ce ne accorgiamo. Spesso i passaggi più importanti della nostra vita li scopriamo tempo dopo. Osserviamo il punto in cui ci troviamo e, voltando le spalle, vediamo quella linea, quella che abbiamo oltrepassato. Linee d'ombra racconta proprio le storie di quei confini, di quegli attimi che hanno reso diversa la nostra vita. Storie d'amore che ci hanno cambiato, di incontri che ci hanno trasformato, ma anche piccoli avvenimenti quotidiani che hanno tracciato un prima e un dopo. raccontateceli scrivendo un paio di pagine e inviandole a lineedombra@radio24.it. Altrimenti ascoltateci dal lunedì al venerdì alle 15 in replica poco dopo le 5 del mattino oppure in podcast solo su Radio 24. Io sono Matteo Caccia e racconto le vostre storie.
Padri Eterni.
Bubblegum and house parties when you stole your parents from and tried to screw everything that could breathe. Back in high school we didn't have a whole lot to do, watch the world go by on television screen. Said it's the 90s kids, that's way out, this is way in, go beat each other up on the dance floor. Taught us drugs were no good, but then we smoked them and liked them so much we smoked a little more. So much we smoked a little more. Did I call your name?
Matteo, torniamo a scuola, cioè magari tornare a scuola. Appunto con le restrizioni, con le nuove restrizioni di questi giorni, sono quasi 6 milioni gli studenti e le studentesse costrette alla DAD, anche i ragazzi e le ragazze più giovani delle scuole primarie. Insomma, è un tema importante, anche perché è passato un anno, Matteo, e siamo ancora qui alla ricerca degli strumenti giusti per essere utili noi come genitori.
Ma anche perché, guarda, quello che destabilizza maggiormente i nostri figli e figlie, secondo me, è proprio questa alternanza, no? È un colpo sì, dopo no, mezzo e mezzo, quindi no, si fa anche fatica a costruire futuro e a costruire progetti, perché davvero, letteralmente, si viene continuamente sbalestrati da una situazione a un'altra.
E per affrontare l'argomento abbiamo invitato un'amica dei Padri Eterni, diamo il benvenuto a Marta Rizzi, psicologa, psicoterapeuta, specializzata in terapia genitoriale ed è anche l'anima del blog unamammasottosopra.it. Ciao Marta, ben ritrovata.
Ciao a voi.
Ciao, grazie. Marta, benvenuta.
Allora Marta, per introdurre l'argomento utilizziamo Rosario Fiorello, le sue parole, l'abbiamo visto in queste serate a Sanremo, ma proprio durante una conferenza stampa una collega le ha fatto una domanda e ha chiesto come stanno vivendo secondo te i nostri giovani questo periodo e andiamo a ascoltare la sua risposta.
E neanche il groppo in gola se ci penso, perché io ho una figlia adolescente e mi fa dolore perché è l'età più importante della nostra vita, è l'età più bella della nostra vita, dove da lì iniziano a vivere e si stanno perdendo delle cose che io mi commuovo su questo. Per me il periodo più bello della vita erano quei 15 minuti della ricreazione. Ecco, la ricreazione, io aspettavo la ricreazione come il momento più bello della mia vita. Il momento più bello della mia vita era andare al cinema il pomeriggio con gli amichetti. Il momento più bello della mia vita era aspettare la più bella della terza C che usciva, perché io potevo andare a vederla e stavo fuori e giocavo e scherzavo. Sapere che mia figlia, appena diventata adolescente, tutto questo le è stato negato, da nessuno, per carità, è successo, mi fa non dolore, ma di più. E delle volte non me ne faccio una ragione, perché io quando la guardo in faccia io vedo che lei e con mia figlia vedo tutti quei ragazzi di quell'età che sono costretti davanti a uno schermo, davanti a un computer, e la cosa che mi fa ancora più dolore è che si stanno abituando, e questa è una cosa terribile. Mia figlia non
Marta,
ha...
Marta, abbiamo sentito quello che sta dicendo Rosario, insomma sono tanti spunti, ma partirei proprio dalla sua preoccupazione finale. I nostri figli si stanno abituando a tutto questo?
Allora, dipende dalla lettura, nel senso che tendenzialmente si pensa che l'abitudine sia qualcosa di negativo, un po' come il pregiudizio che si ha nei confronti della noia. In realtà l'abitudine è sinonimo, equivale un po' al nostro spirito di adattamento. Noi siamo comunque degli esseri flessibili che hanno appunto questa capacità di adattarsi alle diverse situazioni. I giovani molto di più di noi adulti, e per cui possono esserci di insegnamento. Io appunto non enfatizzerei tanto il timore dell'abitudine quanto il timore dell'ancoraggio, cioè per cui nel momento in cui i nostri giovani ci stanno dimostrando che si stanno abituando in questa situazione, potrebbero essere davvero un esempio per noi. Non significa che appunto saranno statici in questa situazione. Viviamo in un flusso continuo dove appunto c'è un continuo cambiamento di scenari a cui dovremo inevitabilmente riabituarci e riadattarci senza sosta. Per cui cambierei davvero la chiave di lettura. L'abitudine non è poi così negativa.
Marta, tu dici che insomma non puoi fare a meno di volgere lo sguardo ai bambini, alle bambine, ai ragazzi, no? E pensi che saranno molti gli strascichi che rischiano di portarsi dietro, insomma, inevitabilmente. Secondo te, qual è il rischio maggiore che stanno correndo i nostri figli e le nostre figlie?
Allora, la trascuratezza, cioè nel senso, il senso proprio di non essere importanti, che deriva sia dalla società, ma anche da inevitabilmente dalle mura domestiche. Nel senso che, se pensate io penso più a bambini delle elementari piuttosto che delle medie, che sono costretti in questo momento a ritornare a una didattica a distanza dove devono condividere degli spazi con i genitori che inevitabilmente volgono lo sguardo. Oggi ho questa fissazione del volgere lo sguardo, però valgono lo sguardo verso i loro schermi, verso i loro impegni lavorativi che continuano ad andare avanti. Ecco, il più grande timore è che i bambini vivano come non sufficientemente importanti per avere quello sguardo e quell'attenzione che invece dovrebbero avere. Sono nati proprio perché noi in qualche modo potessimo accompagnarli. Noi siamo distratti, per cui lo strascico più importante è il senso davvero di trascuratezza e di poca importanza per quelli che sono i loro pari, noi genitori, insomma.
Certo. Parlando con altri genitori in questi giorni, insomma, in diversi mi hanno detto che insomma, i figli hanno avuto quasi degli attacchi di panico nel sapere che tornava la didattica a distanza, che tornava il dovere stare chiusi in casa davanti a quello schermo. Ci sono cose pratiche, molto concrete, Marta, che noi padri possiamo fare per essere costruttivi, per essere utili, per non fare ulteriori danni, ecco.
Allora, dare innanzitutto un senso di coerenza, nel senso che in questo scenario appunto che è altalenante, in cui tutto cambia, in cui tutto è il contrario di tutto, la prima cosa da fare è soprattutto davvero un consiglio da dare ai padri che hanno un po' ancora quest'animo pragmatico, è quello proprio di dare il più possibile un senso di coerenza ai loro figli. Nelle cose quotidiane, per cui non pensiamo a grandi concetti, ma è il momento in cui adesso si mangia, non è che poi dopo alle 13 si mangia, non mangiamo alle 14, questo è il concetto. Tentiamo di essere coerenti per dare a loro davvero una stabilità in questo periodo che inevitabilmente è scosso, per cui questo è il primo concetto. L'altro consiglio pratico si rifà sempre alla comunicazione trasparente, onesta e alla condivisione, alla reciprocità dei propri vissuti emotivi. Per cui raccontiamoci, abbiamo davvero questa opportunità. Voi padre ancora di più avete l'opportunità di aprire questo angolo che alle volte rimane un po' in ombra, ma che anche voi avete, che è quello appunto legato alle emozioni.
Marta, senti, mi rendo conto che è una domanda difficilissima, ma ti chiedo un'opinione, semplicemente, in 30 secondi. Secondo te c'è un modo in cui la DAD potrebbe essere organizzata per essere meno asettica, più coinvolgente, più inclusiva? Insomma, per non farla diventare semplicemente quella cosa dei nostri ragazzi e ragazze che stanno fermi davanti al monitor di un computer?
Allora, io ho sentito un tempo fa un intervento di un informatico che lavora presso l'università, io poi sono pessima con i nomi per cui mi sfugge, però aveva detto una cosa interessantissima, che nel momento in cui noi tentiamo di replicare quello che avviene nel fisico, nel virtuale, stiamo già perdendo. Per cui quello che dobbiamo tentare il più possibile è di rendere il virtuale adatto al virtuale. Sembra ovvio come cosa, però è lo sforzo che io chiedo agli insegnanti, alla scuola, alla didattica in questo momento, è di tentare di essere il più coinvolgente possibile con gli strumenti e le caratteristiche che contraddistinguono il virtuale, per appunto dare un valore aggiunto a questo momento. Se noi tentiamo di replicare il banco, la scuola nel virtuale, perdiamo davvero già in partenza.
Marta, grazie davvero come sempre per le tue suggestioni e per le tue indicazioni. Marta Rizzi, psicologa e psicoterapeuta, ricordiamo il blog unamammasottosopra.it. Ciao e alla prossima, buona domenica.
Sì. Ciao,
ciao Marta, grazie.
Adesso ci fermiamo, è il momento del meteo, un po' di pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Sai che io ancora esattamente non ho capito.
Che cosa, Leonardo, non hai ancora capito?
Non ho esattamente capito di cosa parliamo noi qui a Uno, Nessuno e 100 Milan.
Parliamo di attualità, ma a modo nostro, dando spazio a tutte le opinioni.
Non è vero, diamo spazio solo alle opinioni che ci fanno comodo.
Questa è una tua opinione.
Sì, certo.
Io non la condivido, ma te l'ho fatta dire, ti sei smentito da solo.
Sei scaltro. Ti ascolto perché sei scaltro. A che ora cominci?
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 9 fino alle 11. Uno, nessuno, 100 Milan.
Uno, nessuno, nessuno, 100 Milan.
Sei scaltro. Quasi ti ascolto anch'io.
Padri Eterni.
Getta le tue reti, buona pesca ci sarà. E canta le tue canzoni che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò. E tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò, con Dio di te parlò.
Ed eccoci, eccoci ancora qua con i Padri Eterni. Allora, c'è un paese, Cazzago Brabbia, in provincia di Varese, è un paese che vanta una lunga tradizione legata soprattutto alla pesca come fonte di sostentamento. Ci sono un padre e un figlio, il padre è un pescatore di lunghissimo corso, che hanno attivato un corso insieme per diventare pescatori professionisti e per non far disperdere questa lunghissima tradizione. Abbiamo qui con noi il figlio, Paolo Giorgetti, che è docente di ingegneria gestionale della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana e socio della cooperativa Pescatori del Lago di Varese. Benvenuto Paolo.
Grazie a tutti.
Buongiorno. Ciao Paolo, grazie per essere qua con noi. Ma insomma, una storia bellissima, no? Perché tuo padre, che è del 35, quindi insomma ha qualche anno sulle spalle, è un pescatore professionista e ti ha passato, ti ha trasmesso questa passione?
Ma in realtà no, non si trasmette la passione, si trasmette l'attenzione per l'ambiente, si trasmettono dei sentimenti, no? Poi la passione deve essere sostenuta da una sostenibilità economica che, diciamo, le vicissitudini della provincia di Varese, che si è votata all'industrializzazione dagli anni 70 in poi, hanno un po' impedito. Però l'amore per il territorio, per quello che è un significato di un lago che va ben oltre diciamo l'apparenza di quello che vede uno dall'esterno, ma riguarda soprattutto i meccanismi di funzionamento di un sistema complesso, è molto viva.
Paolo, ma tu nel vedere tuo padre andare a pescare quando eri bambino, quando eri adolescente, anche quando eri un po' più adulto, cosa pensavi? Cioè, qual era il pensiero con il quale lo accompagnavi appunto nella sua attività?
Guarda, la mia famiglia era numerosa, siamo sei figli, quindi penso che l'essere in barca era un escamotage di mia mamma per mandare fuori qualcuno di casa. Ma detta questa battuta, in realtà stare sul lago è una bellezza, perché il contatto con la natura diventa magicamente come essere in mezzo all'Amazzonia piuttosto che da un'altra parte. Si dimentica tutto quello che è il contesto esterno. Ci sono dei ricordi che ho da piccolo di ragni che camminano sull'acqua, piuttosto che di temporali improvvisi, piuttosto che di nebbie che avvolgono la barca tanto da non riuscire a vedere la punta. Faccio un inciso, le barchette qui dei pescatori del lago di Varese sono dei gusci ai lunghi 5 metri con 30 centimetri di sponda sul lago, quindi davvero si perde l'orizzonte, si perde anche la dimensione di quello che è, diciamo, i contatti con il mondo esterno, ed è una magia.
L'idea, no, poi è che spesso quando si pensa alla pesca si pensa sempre, no, ad andare a buttare una lenza in un corso d'acqua, in un fiume, magari in compagnia, ecco, in compagnia anche padri e figli. Però in realtà la pesca, soprattutto la pesca professionale, insomma, è una cosa molto complicata, occorrono un sacco di skill, mi verrebbe da dire, no? Ci spieghi meglio come si diventa pescatori professionisti, che poi è lo scopo del vostro corso, se non capisco male.
Sì, faccio una piccola premessa, in realtà il corso è della regione, noi abbiamo soltanto avuto un ruolo di, diciamo, punzecchiare la regione per riattivarlo, ed è il primo passaggio di una serie di passaggi importanti per diventare professionista, perché servono altri requisiti ed è una storia un po' complessa. Diciamo che la speranza di aver gettato il primo seme verso una rinascita di un'attività che vanta oggi sul lago di Varese tre superstiti, diciamo quasi come dinosauri, insomma, un po' al limite dell'estinzione, e che hanno tutti sopra i 70 anni. Quindi, insomma, siamo in un momento delicato di passaggio generazionale. L'idea è un po' quella che dietro all'attività di pesca, appunto, non è, come dicevi giustamente tu, legata a butto una lenza, butto una rete e poi quel che viene viene. In realtà c'è da conoscere la fisica e il comportamento dell'acqua in tutte le stagioni, e c'è un apprendistato che è feroce e lungo ed è un complicatissimo trasmettere quegli skill che adesso, insomma, vengono chiamati così. Una volta li chiamavamo magari, che ne so, malizie, no? del mestiere, che serve, per il quale serve davvero tanto tempo. Il corso della regione è, diciamo, il primo anello di una serie di passaggi, e vuole dare ed è significativo perché dà un contributo alla parte normativa, alla parte più legata alle malattie dei pesci, agli habitat, cioè con delle conoscenze che chi volesse davvero fare pescatore da grande deve avere nel suo bagaglio. Un proverbio bellissimo qua del nostro paese che dice che prestinaio in estate e pescatore in inverno sono mestieri d'inferno. E questo un pochino da chiudere, perché mio padre mi racconta quando lui era giovane, lui ha iniziato a 10 anni a fare l'apprendista con suo papà, e quindi uscivano, le condizioni del lago erano diverse, uscivano prevalentemente di notte perché l'acqua era molto più limpida e le reti erano di cotone, quindi più spesse, quindi i pesci di giorno le vedevano, e quindi si mettevano le reti di notte, e d'inverno erano giornate veramente dure, e alcuni inverni mettevano le mani in acqua che rimane sopra lo zero, magari 4-5 gradi, per tenerle lontano dal gelo, e alcune volte arrivavano anche a urinarci sopra per tenere un po' di caldo.
Paolo, ma guarda, ma per quella che è proprio anche la tua esperienza con il tuo papà, secondo te la pesca può essere uno strumento o un'attività utile alla crescita del rapporto fra un padre e un figlio o una figlia, o anche solo, diciamo, un'attività funzionale al passare del tempo di qualità insieme?
Beh, diciamo che la risposta è sì, dal mio punto di vista è sì. È chiaro che devi precludere ogni collegamento che non sia davvero quello papà-figlio, comunque limitato a pochi avvenimenti che ti vengono intorno. Cioè sei da solo, come dicevo prima, in mezzo al nulla, e il trasportare alcuni concetti che sono legati a quello che poi diventerà tuo figlio da grande sono fondamentali. Io ho dei ricordi, mio padre è un appassionato di lettura, legge in 4 lingue diverse, pur avendo fatto le medie del 35, come dicevate voi prima, e quindi ha un percorso scolastico molto breve, ma poi si è fatto da solo. E parlare con lui di relatività piuttosto che dell'ultimo libro di letteratura in barca era la prassi.
Ringraziamo Paolo Giorgetti, ricordiamo ancora il sito pescatorilagovarese.it per tutte le informazioni. Ciao Paolo, grazie.
Grazie a voi, buona
ciao
giornata.
Ciao Paolo, grazie.
Grazie, grazie.
Stole my children, left my son. Of all of them, he's the only one who did not mean that much to me. I tip my cup to the raging sea. Oh, cover me up, I'm pale as night, with a mind so dark and skin so white. Is this the devil having fun? Tip my cup to the raging sun.
Ed eccoci ancora qua. Cambiamo completamente argomento. Cambiamo completamente tono e parliamo di un tema anche pesante, che però soprattutto in quanto padri ci sta, direi, particolarmente a cuore, o no Fede?
Eh sì, assolutamente, ne parleremo anche poi nel seguito della puntata, no? È quello della violenza, di uomini maltrattanti e del ruolo, no? che spesso, troppe volte, gioca la rabbia. Lo facciamo andando a Pesaro, dove dal 1 febbraio è stato istituito un servizio molto importante rivolto a uomini che hanno agito o temono di agire con violenza nelle relazioni. Questo servizio si chiama Dico Tra Noi e fa parte di un progetto più ampio chiamato L'Armadio, e all'interno di questo servizio è uno sportello, viene organizzata anche un laboratorio, un laboratorio chiamato Come mi regolo, rivolto a padri che hanno proprio difficoltà nella gestione dei propri impulsi nella relazione con i figli. E con noi c'è Luca De Giorgis, che è un pedagogista ed è curatore del progetto stesso, del progetto Come mi regolo. Ciao Luca, buona domenica.
Ciao.
E benvenuto.
Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio, grazie per questa iniziativa e per questo tipo di supporto a questo intervento importante, appunto rivolto ai padri. Questo laboratorio rientra, appunto, come già stato detto, in un quadro più ampio di interventi coordinati dalla cooperativa Labirinto di Pesaro sulla genitorialità, su interventi che facilitino la crescita sana dei nostri figli all'interno delle famiglie. E in particolare il mio laboratorio si occupa, appunto, di dare dei suggerimenti, individuare delle strategie per migliorare o cambiare determinati comportamenti a volte un po' fuori dal normale da parte dei padri.
Infatti, tanto già il titolo, no? Come mi regolo, richiede una presa di consapevolezza. Quindi, cioè, io in quanto padre, come mi posso accorgere se sto esagerando, se sto sbagliando, se sono incapace di gestire questi impulsi?
Sì, diciamo che proprio il tema è questo, cioè favorire una presa di coscienza personale, come dire, attivare nei genitori una presa di coscienza e non una sorta di manuale dove vado a vedere, trovare alla pagina 7 quello che devo fare, ma trovare dentro di me le risorse per cambiare determinati comportamenti. Io sono convinto che chiunque padre si rende perfettamente conto quando sta esagerando o quando si sta comportando in modo troppo fuori dalle righe. Quello che spesso non avviene, quindi è un piccolo consiglio che do ai padri, che proviamo a dare ai padri durante il corso, è anche a volte, per esempio, cosa non facile, chiedere scusa ai propri figli. Quando magari un padre torna dal lavoro agitato, nervoso, perché è stata una giornata stressante, perché gli è capitato qualcosa di complicato e alla prima richiesta del figlio di urla addosso una serie di cose in maniera aggressiva, in quel momento il padre non è in grado di ragionare più di tanto, ma dopo un quarto d'ora che magari si calma, la capacità di andare a dire al figlio scusa, ho sbagliato, ero un po' nervoso perché al lavoro mi hanno trattato male, perché ho avuto un problema, non l'avrei dovuto comportarmi così con te. Questo sembra facile da dire, ma questo meccanismo mentale anche di chiedere scusa molti padri lo trovano quasi una novità, non ne sono così consapevoli, forse perché nella loro crescita educativa da giovani mai si erano trovati con un padre che gli ha chiesto scusa di fronte a
questo
comportamento sbagliato.
Questo no? contribuisce di sicuro, perché poi siamo nostro malgrado tutti figli dei modelli che abbiamo sperimentato o subito. Ma Luca, guarda, devo dire che la cosa che mi colpisce particolarmente del vostro progetto è che si parla spesso di combattere e di punire gli uomini maltrattanti, i padri maltrattanti, ma nei vostri obiettivi c'è invece il tentativo di recuperare gli uomini maltrattanti e i padri maltrattanti. Quindi, come dire, ci confermi che, perché sai, spesso c'è questa narrazione di questo germe di violenza che sembra quasi un seme inestirpabile negli uomini violenti, invece si può guarire, si può agire.
Certo che si può guarire, assolutamente, io sono convinto di questo, sono fortemente sicuro che un padre aggressivo può guarire. Certo, se c'è una situazione patologica di dipendenza da sostanze, da altri tipi di situazioni, è chiaro che bisogna prima curarsi. Però se ci sono solo dei comportamenti, degli atteggiamenti un po' aggressivi, un po' fuori dalle regole, appunto il come mi regolo può aiutare a migliorare la propria consapevolezza e si può guarire da questi tipi di aggressività, di questi tipi di situazioni di maltrattamento. Non è detto che un padre che purtroppo spesso ha vissuto situazioni di maltrattamento da piccolo poi non possa capire che non deve ripeterle da adulto. Basta ragionarci insieme, basta condividerle in gruppo, il laboratorio è fortemente, come dire, motivato a lavorare insieme, non è un esperto che ti racconta quello che devi fare, ma è un condividere esperienze e portarle verso un qualcosa che ti può servire poi per portare avanti nella tua quotidianità di vita. Quindi è un raccontarsi le cose.
Labirinto.coop per tutte le informazioni, come mi regolo il titolo del laboratorio. Ringraziamo davvero Luca De Giorgis per essere stato con noi, ma è un tema importante, sicuramente
molto
ci
importante.
Ritroveremo qui nei prossimi mesi. Grazie Luca.
Grazie mille a voi.
Grazie Luca.
Arrivederci. Ciao.
Ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con i padri eterni.
Rivera è stato un calciatore completo.
Mazzola era essenzialmente un uomo gol.
Dicevano che era lento, però secondo me non... era il suo modo di correre che lo faceva sembrare.
Era un giocatore molto veloce.
Avversari con le maglie dell'Inter e del Milan, compagni con la maglia della nazionale. Che fenomeni, Sandro Mazzola e Gianni Rivera. Sono Dario Ricci e ogni domenica alle 16.30 a Olimpia vi aspetto per raccontarvi i grandi duelli della storia dello sport. Naturalmente qui su Radio 24.
Padri Eterni.
Certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi.
Fede, allora chiudiamo questa nostra puntata con un tema importante, con un tema necessario, direi, a maggior ragione, visto che domani è la giornata internazionale della donna. Il tema è quello della violenza di genere, la violenza di genere che spesso, sempre più frequentemente, accade anche all'interno delle famiglie, che a volte coinvolge anche i figli e le figlie, e ne parliamo con un amico dei Padri Eterni, con un amico che è testimonial di un'associazione importante. E ci sono alcune frasi che abbiamo estrapolate dalle varie testimonianze. Se racconto quello che fa, mi ammazza. Mia figlia grande ha visto tutto e ne è uscita devastata. Tutto il giorno chiusi in casa, sono diventata il suo unico bersaglio. Ecco, queste sono solo alcune delle testimonianze che WeWorld, organizzazione che da 50 anni difende i diritti di donne e bambini in 27 paesi del mondo, ha raccolto negli spazi donna in Italia. Ne parliamo con un attore, un regista, un conduttore televisivo, testimonial della campagna Mai più invisibili di WeWorld, e il nostro ospite è Francesco Mandelli.
Ciao, ciao Francesco, ciao, buongiorno.
Benvenuto,
buongiorno,
Francesco.
Ciao Matteo, ciao a tutti. Ciao.
È una giornata importante quella di domani, frasi pesanti, pesantissime quelle che abbiamo ascoltato, anche perché ovviamente chiamano in causa noi uomini, però qui parliamo da padri, no? E quanto noi padri possiamo e dobbiamo fare per educare, che in questo caso è proprio la parola, educarci ed educare, come essere esempi per le nostre figlie e per i nostri figli. La giornata di domani è importantissima, però tutto ciò va fatto ogni giorno. Come si fa a essere testimonial in famiglia, come padre, di tutto questo, Francesco?
Beh, diciamo che sicuramente la famiglia è il punto, diciamo così, è il problema, ma è anche la soluzione, Matteo. Ma è difficile parlare di questi argomenti, bisogna farlo in maniera molto chiara e in qualche modo decisa, cioè non dobbiamo vivere questa lotta come maschi contro femmine, perché non è così. È una lotta che è una battaglia quella che noi facciamo per fare in modo che la gente si renda conto che per risolvere un problema bisogna parlare, bisogna esporsi, bisogna rischiare. Per questo mai più invisibili, perché molte volte ci capita di chiudere gli occhi, di prestare poca attenzione a quello che ci succede intorno, come a dire, noi in Italia c'è una frase che dice fatti tuoi e campi cent'anni. Io trovo che sia una frase veramente disgustosa, cioè bisogna farci i fatti degli altri e chiedere a qualcuno se c'è un problema, se va tutto bene. Sembra che ci siamo dimenticati di queste cose semplicissime, e allora magari nel pianerottolo di casa nostra succedono delle cose, abbiamo sentito delle cose, le abbiamo viste, e però non abbiamo fatto niente perché abbiamo paura, perché ecco, questo non deve succedere. Da padre questa cosa deve partire nell'educazione, cioè l'educazione va nella direzione non solo del stare seduti a tavola, ok? Va nella direzione anche di temi importanti come questa. Quindi io sono padre di una bambina e cercherò di dargli gli strumenti per capire, per decifrare le situazioni, per difendersi anche. Chi a sua volta è padre di un bambino deve insegnargli il rispetto per la donna, e questo il modo di risolvere il problema dentro la famiglia, perché poi è la famiglia che ci crea, che ci dà valori, che ci rende delle persone in un modo o nell'altro. Quindi da padre è molto difficile, perché da fuori arriva la violenza, arriva la difficoltà, arrivano i problemi, però in qualche modo noi non dobbiamo creare paura, non si deve creare il panico, perché il panico crea dolore, che crea poi violenza, reazione. Quello che dobbiamo fare da padri è dare gli strumenti ai nostri figli e alle nostre figlie per evitare che certe cose si ripetano, e dargli anche il coraggio di fare un passo avanti per dire: ehi, che cosa succede? Hai bisogno di un aiuto? Va tutto bene? Sembra semplice, ma invece
no, è complicatissimo. Ma anche perché poi la violenza non è solo violenza fisica, ma è anche certo, sminuire costantemente, pagare di meno sul lavoro e credere di potersi certo permettere sempre una battuta sessista, è chiedere durante un colloquio di lavoro, per esempio, se sei una donna, se sei una ragazza, se intenderai di avere figli, mentre a noi per esempio non lo chiedono mai, no? Quindi è un problema proprio culturale, nel senso proprio stretto del termine. Francesco, guarda, una domanda un po'... Cioè, il tuo essere padre di una bambina, lo dicevi prima, no? Tua figlia ha 6 anni, insomma, l'essere i genitori di femmine, e parlo naturalmente, insomma, da padre, anche nel mio caso, di 3 femmine, secondo te può portare a una maggiore sensibilità nei confronti non tanto della battaglia sulla violenza in sé, sulla quale spero siamo tutti d'accordo, ma sulla discriminazione di genere? Cioè, ti ha reso più attento a queste tematiche?
Guarda, sicuramente mia figlia mi ha reso più attento in generale alla vita. Cioè, dobbiamo pensare che il problema è chiaramente più grande, quindi è un fattore di sensibilità. A me, mia figlia, mi ha aperto delle porte, delle chiavi che vanno nella direzione della sensibilità rispetto alle donne, ma rispetto a tanti altri problemi. Ed è chiaro che questa cosa qua, il fatto che io sia padre di una bambina, mi renda ancora più sensibile a questo tema. Lo ero già da prima, perché però in casa mia c'erano certe linee guida di rispetto per la donna, per esempio, no? Quindi se io non fossi venuto da quel tipo di famiglia, a me potevano pure nascere 80 bambine, ma a quel punto il mio cuore era un bancomat e sarebbe stato difficile renderlo naturale. Quindi è questo quello che dico, no? Cioè, sicuramente per me mia figlia è la cosa più importante della vita, mi ha cambiato il baricentro, insomma, da padri voi sapete benissimo di che cosa parlo. E però deve esserci il seme già dentro il genitore, non possiamo pensare che una figlia poi ci cambi la vita, cioè quel seme lì già ci deve essere. Per questo che noi dobbiamo cominciare a portare il rispetto per la donna dentro le famiglie come linee guida, ma poi assolutamente anche dentro la scuola, ovviamente, cioè questi ragazzi, soprattutto in questo momento di grande difficoltà, sappiamo tutti quello che succede, chiudere le scuole è un grande problema che confonde ancora di più, secondo me, queste menti che sono così giovani e che vanno in qualche modo aiutate a formarsi, no? Quindi la scuola è un altro luogo molto importante dove trasmettere questi valori. Certo, sì, per rispondere alla tua domanda, in ultima battuta, sì, è chiaro che essere padre di una figlia mi rende mega ultra sensibile a questo problema.
Assolutamente. Ma è più invisibili, questo è lo slogan, ricordiamo l'iniziativa fino al 21 marzo, come si può partecipare?
Allora, bisogna chiamare o mandare un messaggio al 45590 e fare una donazione. Io conosco bene WeWorld, è un'associazione che opera da più di 50 anni, l'avete detto anche voi, ho visto quello che fa, sono andato sul campo, vi assicuro che c'è veramente un impegno concreto, serio, vero per risolvere questo problema. Attenzione, non per risolvere il problema, nessuno qua pensa di avere la bacchetta magica, ma ci sono un sacco di persone che in questo momento hanno bisogno di aiuto, e se non ci sono organizzazioni come WeWorld che lo fanno in questo momento di emergenza, sarà difficile, quindi pensate veramente a tutte le vostre amiche donne, a tutte le madri, a tutte le persone di sesso femminile che conoscete che magari possono avere un problema. Voi non lo sapete, noi non lo sappiamo, perché appunto il problema è uscire fuori, il problema è andare a dire a qualcuno: cazzo, un problema con mio marito, con questa persona sul lavoro. È difficile quello, è difficile fare quello che si dice lo step out, no? Cioè venire fuori e dire questo problema. Per quello che mai più invisibili nel tema della campagna, perché la cosa più brutta che possiamo fare oggi è l'indifferenza.
Assolutamente. Francesco, prima di salutarci, io e te insomma siamo accomunati da una responsabilità. La mia è stata quella di portare Matteo Bussola in radio, tu invece lo hai portato al cinema, perché ricordiamo che sei il regista del film tratto dal suo libro, film che vedremo, spero insomma che si possa andare presto in sala nei prossimi mesi. Com'è andata? Com'è Bussola al cinema? Come lo vedremo?
Guarda, io sono strafelice del film, veramente. Allora, intanto partivamo da un punto di partenza che era Notti in bianco, pace a colazione, che è il libro di Matteo, quindi lì c'era già il seme, il frutto, non so come dire, il cuore del film. Abbiamo cercato di costruire una storia che, partendo da quel libro, ci raccontasse che a volte nella vita diamo per scontate delle cose, ok? Come per esempio la nostra famiglia, è tutto bellissimo, ci piace un casino, ma a volte la vita ci mette davanti a delle piccole prove, come dire, ti dice: ok, so che ti piace, ma oggi devi rifirmare per questa cosa, la devi riscegliere anche oggi, perché non può essere una cosa che tu mandi avanti in automatico. E quindi Matteo Bussola nel film, nella sua vita, ha un momento che capita a tutti i padri, a tutti i genitori, un momento in cui la vita ti dice: ok, oggi dobbiamo fare il check up e vedere se veramente tu vuoi queste cose, se veramente le scegli ogni giorno. E quindi questa è la storia del film, sono felicissimo, guarda, il film è stupendo.
Ne riparleremo quando uscirà. Gli fai fare la peperonata anche sul grande schermo o c'hai risparmiato?
Pare di no, invece sì.
No, c'ha un grandissimo spezzatino, c'è una scena in cui uno spezzatino doc Matteo Bussola, perché chiaramente il film
siete due maledetti,
fa anche ridere, sì. E anche una commedia, però ha i sentimenti, diciamo, che sono poi nel libro di Matteo.
Grazie Francesco, a prestissimo, grazie davvero per essere stato con noi, complimenti.
Grazie,
per tutto.
Ciao,
buon lavoro, ciao a voi, ciao.
Tempo scaduto, è il momento dei saluti, quindi un grazie a Laura Faggin in assistenza, a Paolo Corleoni per la parte tecnica, ad Adino Di Trani che ci ha aiutato come sempre a confezionare e a scrivere questa puntata. Radio24.it, il nostro sito dal quale potete scaricare e riascoltare i podcast, e Padri Eterni et Radio24.it, oppure la nostra pagina Facebook dei Padri Eterni di Radio 24, sono i luoghi in cui potete anche scriverci per suggerimenti, critiche, anche qualche apprezzamento se volete, che male non fa, e soprattutto se avete storie che volete condividere con noi. Fede, che dici? Domenica prossima forse riusciremo finalmente a ritrovarci entrambi in studio?
Dobbiamo, te lo prometto. Ciao Matteo, grazie, buona settimana e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao Fede, buona settimana a te e un saluto a tutti. Ciao!